La commedia umana di Suleiman alla ricerca del paradiso perduto di Giuseppe Tumminello. Abbiamo aspettato 10 anni, dopo il tempo che ci rimane del 2009, per vedere finalmente il quarto lungometraggio del regista palestinese Elia Suleiman, presentato al Festival di Cannes 2019 e vincitore di una menzione speciale della giuria. It Must Be Heaven, il paradiso probabilmente titolo dell'edizione italiana, è un diario di viaggio, una commedia umana, un'odissea dell'uomo contemporaneo. Attraverso schizzi, bozzetti, vignette satirico-allegoriche o parabole di una nuova Bibbia globalizzata o storie di Instagram, Suleiman tratteggia con lucidità e acutezza le consonanze-dissonanze tra il Medio Oriente e l'Occidente, esplorando la valenza di essere nazionalista o cosmopolita e chiedendosi quale sia l'autentico luogo, casa interiore di appartenenza quando si è in uno status di pseudo-cittadinanza come molti palestinesi. Il protagonista della pellicola è lo stesso Suleiman, che rappresenta l'alter ego di un uomo qualunque, un po' naif, invisibile ma riconoscibile dal suo aspetto raffinato distintivo, occhiali da intellettuale, barba, cappello di canapa, giacca con colletto alla coreana, camicia eccentrica fuori dai pantaloni, tracolla di cuoio. Senza parole e con un'espressione disincantata, Suleiman è una maschera fissa, un joker passivo. Osserva come un voyeur o una vittima rassegnata i frammenti della quotidianità della vita che gli scorre davanti senza toccarlo. Il cinema assurdo di Suleiman, associato spesso al mondo surreale di Jacques Tati, Buster Keaton o al regista svedese Roy Anderson o anche al teatro di Samuel Beckett, punta sul silenzio, che per lui è al cuore del linguaggio cinematografico. Difatti, la sceneggiatura del film ha dialoghi essenziali combinati come un monologo che ha lo scopo di infondere ritmo e musicalità. Le uniche battute di Suleiman sono Nazareth e I am Palestinian. La struttura narrativa filmica si basa su molti piani sequenza, ripresi spesso senza movimenti di macchina e assemblati da un montaggio subliminale. Il fil rouge apparente della vicenda è il reperimento difficoltoso dei fondi per produrre il film in questione, per cui Suleiman peregrina avanti e indietro da Nazareth, passando per Parigi e New York, città emblematiche del mondo occidentale, Europa-USA, dove il regista ha vissuto più a lungo. La sequenza iniziale mostra una processione di fedeli che intonano salmi liturgici con le candele accese, portando una croce enorme sulle spalle guidati da un patriarca ortodosso, Nael Cani. Davanti alla porta di ferro della chiesa, che dovrebbe essere aperta al segnale «Alzatevi porte eterne ed entri il re della gloria», il custode, che trovandosi dalla parte opposta non vediamo, si rifiuta inaspettatamente di aprirla. Dopo vane insistenze, il patriarca va verso un accesso secondario, lo sfonda con un calcio, percuote il custode Brillo, si sentono solo le grida fuori campo, e va ad aprire la porta santa. Questo primo segmento, già spiazzante e l'unico senza Suleiman, ci pone già davanti al problema principale del film, e cioè l'esegesi o la decodificazione del possibile significato metaforico dei vari episodi. D'altro lato, questi segni polivalenti stimolano l'immaginazione dello spettatore più fantasioso. Facendo un ragionamento a posteriori, e azzardando anche un po', si potrebbe dire che nella prima scena si intuisce il messaggio dell'intera opera. Quando si ha bisogno di qualcosa, o di entrare in chiesa come in questo caso, o di avere i finanziamenti del film, o di poter essere cittadino nella propria terra, ma si trovano tutte le porte sbarrate, una soluzione potrebbe essere quella, piuttosto rude e drastica, adottata dal patriarca. Tuttavia, limitandosi a farla immaginare, Suleiman la circoscrive nel perimetro disegnato da un giudizio di impraticabilità. Del resto, il regista si guarda bene dall'incitare a una nuova intifada, preferendo affidare disappunto e frustrazione a un silenzio parlante, quasi una superiore forma di resilienza. Tornando al materiale filmico, Dopo la scena precedente, ritroviamo subito Suleiman nella sua casa a Nazareth. Qui vive da solo, fuma, beve limonata o caffè, innaffia le piante, sposta le lancette in avanti dell'orologio a pendolo. Dal balcone adocchia il vicino che si appropria dei suoi limoni e si difende all'evidenza. Non pensare che stia rubando, ho bussato ma non c'era nessuno. Tra sedute al bar e visite al cimitero, forse alla madre, la cui morte suggerita dalla sedia a rotelle vuota, Suleiman, sulle strade nazarene, si imbatte in una corsa di teppisti con mazze e pistole, incontra un vecchio con il fucile da caccia e i suoi racconti di aquile e serpenti, segue due vigili che ammirano, con dei binocoli, la missione di un uomo ubriaco. E ogni tanto Suleiman prende la macchina per fermarsi tra gli uliveti e i fichi d'India a contemplare una bellissima donna che trasporta sul capo recipienti di rame, o va verso il mare per perdersi nell'orizzonte infinito e annegarvi i pensieri. Dopo un viaggio turbolento in aereo, Suleiman arriva a Parigi e sulle note vocali di Nina Simone, I put a spell on you, gusta il suo caffè deliziandosi con la vista in slow motion di bellissime donne eleganti, sexy, mozzafiato, che gli sfilano davanti. Dalla sua camera d'albergo continua a spiare le passerelle fashion in loop video dell'atelier di fronte. Svegliato da assordanti rumori di aerei, Suleiman scopre una Parigi mattutina con strade vuote, deserte e spazzate da netturbini neri. Accumuli di bottiglie di vetro in cassonetti stracolmi segnalano l'ebbrezza delle notti ubriache, ma a Parigi post-Bataclan la sicurezza è estrema. Poliziotti in segway o su pattini a rotelle con perfette coreografie sincronizzate rincorrono venditori abusivi di rose o pedinano clochard con buste nella metropolitana. La Banque de France è addirittura difesa da continui passaggi di carri armati e nella rappresentazione dei meccanismi del welfare state francese si avverte il surrealismo ironico e sconsolato. I poveri fanno la fila per avere un pasto caldo, le ambulanze soccorrono gli homeless per offrirgli menu à la carte completi dal ristorante chic. I parigini poi fanno a gara per incollarsi alle sedie nei parchi pubblici e si bloccano a guardare alla TV il fumogeno sbagliato delle frecce tricolore durante la parata della presa della Bastiglia, successo il 14 luglio 2018, nota del redattore. I rintocchi delle campane di una Notre Dame da cartolina non ancora bruciata annunciano il rendezvous più importante. Dopo un tallonamento nei tragitti del sottosuolo metropolitano di un tipo eccentrico tatuato che lo fissa arcigno, Grégoire Collin, Suleiman giunge finalmente alla sede della Wild Bunch per incontrare il produttore Vincent Maraval, che di fatti è il reale direttore delle vendite internazionali del film, nota del redattore. La sua risposta negativa è chiara. Non lo abbiamo trovato abbastanza palestinese, nel senso che potrebbe essere ambientato anche qui. Come l'uccellino ferito che ha scacciato fuori perché saltellava sulla tastiera del suo laptop, Suleiman, tra cieli blu strisciati da fumi bianchi, vola verso New York. Un tassista gli offre gratis la corsa per l'albergo, scambiandolo per il nuovo Gesù di Nazareth, quando alla domanda da dove viene, Suleiman pronuncia le sue parole da slogan: Nazareth, I am Palestinian. A New York la gente è ossessionata dall'autodifesa. Tutti vanno al supermercato col portafoglio scortato da qualsiasi arma: fucili, kalashnikov, pistole, bazooka, mitragliatrici, eccetera. Al Central Park, madri come ballerine di fila volteggiano con le carrozzine e una donna angelo con la bandiera della Palestina dipinta sul petto, sulle note di Darkness di Leonard Cohen, viene catturata da 6 agenti armati con bandiere nere, ma si eclissa sottoterra lasciando al suolo le sue ali bianche in ricordo. guest star da grande regista perfettamente sconosciuto in una scuola di cinema e supereroe della sua amata patria, applaudito durante il 10th Annual Arab American Forum for Palestine, Suleiman si perde per strada in una festa mascherata tipo Halloween, dove rivede l'angelo bianco in bicicletta e incrocia lo sguardo feroce della morte travestita che mangia un panino. Ma finalmente anche a New York Suleiman si avvia speranzoso alla ricerca di finanziamenti per il suo film, confidando questa volta nell'appoggio del suo amico Gael García Bernal nel ruolo di se stesso. Nella sede della nota casa di produzione Metafilms, mentre Gael si lamenta al cellulare di essere costretto ad accettare un ruolo in un film sulla conquista del Messico, dove Cortés e Montezuma dovranno parlare in inglese, dalle scale spunta Nancy Grant, reale produttrice anche di Xavier Dolan, nota del redattore, che liquida quasi subito Suleiman augurandogli buona fortuna per il suo film divertente. Dopo un bizzarro controllo di sicurezza all'aeroporto, deluso dall'odissea della sua commedia umana, Suleiman ritorna a casa, atterrando in una disco inferno rigenerata, dove con rammarico e ammirazione si meraviglia dei giovani palestinesi pieni di vita, liberi di amare, che assaporano con gusto il frutto proibito del paradiso, probabilmente perduto.